Briciole di Magistero.
Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica. Così recita il Credo Apostolico. E molti, oggi, dopo così tanti scandali, che hanno visto purtroppo protagonisti, uomini di Chiesa, si interrogano su che cosa significhi davvero la santità della Chiesa. Risponde Papa Paolo VI nell'udienza generale del 17 agosto 1977.
Ma quando si parla come noi oggi con voi di santità della Chiesa, sorge in molti spiriti riflessivi una sconcertante obiezione, e cioè: non è esagerato riconoscere di fatto la santità della Chiesa quando molti, anzi tutti i suoi membri viventi nel tempo e sulla terra, si dicono che devono dirlo di essere peccatori? E come sono santi allora? E quando la santità dei rarissimi fedeli dichiarati santi dalla Chiesa sono già fuori da questo mondo, sono in paradiso, hanno fatto miracoli e la loro canonizzazione, cioè il riconoscimento ufficiale della loro santità, esige un esame, una verifica assai lunga e difficile da parte di autorità competenti della Chiesa stessa. Sembra che sia quindi un titolo attribuito a torto che non abbiamo il diritto di mettere nelle nostre labbra, nei nostri pensieri, e dire santa la Chiesa. È composta di noi uomini di questa terra che non siamo ancora degni di tale titolo.
Oh, when the saints go marching in, yes, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, yes, when the saints go marching in, yes, when the saints go.
Nel buio del peccato è sempre accesa la luce di Cristo. Benedetto XVI ama molto la simbologia della luce e il 1 gennaio del 2013, l'anno che sarà quello della sua rinuncia, torna a parlare della luce di Cristo che rischiara tutta l'umanità.
Come la luce e il calore del sole sono una benedizione per la terra, così la luce di Dio lo è per l'umanità quando egli fa brillare su di essa il suo volto. E questo è avvenuto con la nascita di Gesù Cristo. Dio ha fatto risplendere per noi il suo volto, all'inizio in modo molto umile, nascosto. A Betlemme soltanto Maria e Giuseppe e alcuni pastori furono testimoni di questa rivelazione. Ma a poco, come il sole che dall'alba giunge al mezzogiorno, la luce di Cristo è cresciuta e si è diffusa ovunque. Già nel breve tempo della sua vita terrena, Gesù di Nazaret ha fatto risplendere il volto di Dio sulla terra santa e poi mediante la Chiesa animata dal suo Spirito ha esteso a tutti gli genti il Vangelo della pace. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini del suo compiacimento. Questo è il canto degli angeli a Natale ed è il canto dei cristiani sotto ogni cielo. Un canto che dai cuori e dalle labbra passa nei gesti concreti, nelle azioni dell'amore che costruiscono dialogo, comprensione e riconciliazione.
Avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra. Sono bigioni. Ascoltami.
la luce di Cristo e la luce degli uomini. In occasione dell'accensione dell'impianto di illuminazione della statua della Madonna del Santuario della Guardia a Tortona, Papa Giovanni XXIII indirizza un radiomessaggio alla cittadina piemontese. 28 agosto 1959.
Voi avete voluto grande la statua della Madonna e collocata in alto, sovrastante le vostre case e le vostre campagne, per rendere omaggio alla santità eccelsa della Madre del Redentore, la quale, umile in terra, è stata esaltata al di sopra dei cori angelici nei regni celesti e per trarne insieme auspicio di protezione. Voi volete la Santissima Vergine in cima ai vostri pensieri e ai vostri affetti, amabile regina delle anime vostre, guida sicura delle vostre volontà e sostegno dei vostri passi, ispiratrice sublime nell'imitazione di Gesù Cristo, modello di vostra santificazione. E volete inoltre che dall'alto ella guardi le vostre case, protegga le vostre famiglie, suggerisca ai vostri figli desideri di cielo e propositi di purezza. Segua maternamente, come auspicava con felice pensiero Don Orione, anche i passi dei frettolosi che non entrano in chiesa, sospinti dagli interessi effimeri di una povera vita, e infine mostri a tutti l'unica cosa necessaria alla salvezza dell'anima: amare Dio con fiducioso abbandono nella sua misericordia e con docilità ai suoi sapienti voleri. Tanto più volentieri adunque noi abbiamo illuminato codesto simulacro, perché esso vi ricorderà tutte queste cose, riporterà le vostre coscienze ai favori di così solenne giornata mariana, e rimarrà a voi e ai vostri discendenti segnacolo e pegno di celeste protezione. I romani pontefici, nel corso dei secoli, hanno sempre ascritto al loro dolcissimo dovere ed altissimo onore circondare di luce la Madonna, illustrare cioè alle menti dei fedeli le grandi verità rivelate da Dio sulla sua Santissima Madre, sicché queste, per il magistero infallibile della cattedra di Pietro, sono state proclamate, dichiarate e definite parti integranti ed inalienabili del deposito della fede affidato alla Santa Chiesa.
Il XX secolo ha visto totalitarismi opposti, ma identici nella violenza che hanno potuto esercitare su interi popoli. Giovanni Paolo II ne sapeva qualcosa. Questo giustifica la forza, l'energia del suo messaggio Urbi et Orbi della Pasqua 1985. La cortina di ferro deve ancora cadere.
Gesù Cristo, crocifisso e risorto, cammina attraverso la storia dell'uomo, attraverso la storia dell'umanità, delle nazioni, le generazioni, sull'albeggiare della domenica di Pasqua stanno davanti alla tomba vuota. Di fronte alle tombe l'umanità sempre si interroga. Lo fa soprattutto quando le tombe sono il lascito dell'uragano di violenza e di distruzione delle guerre. La memoria corre spontanea a 40 anni fa, quando in Europa, in Asia e in altri continenti si concludeva la Seconda Guerra Mondiale, scatenata da una folle ideologia imperialista. Per oltre 5 anni l'umanità aveva vissuto un'orrenda esperienza. Decine di milioni di uomini massacrati sui fronti militari, città rase al suolo, ecatombe di aerei e di navi popolazioni desolate dalla fame e dalle privazioni. Altre decine di milioni di esseri umani decimati, stremati nei campi di concentramento. Il popolo ebraico inviato allo sterminio. E infine la terrificante rivelazione delle prime esplosioni nucleari. Anche oggi l'umanità si interroga sul significato di quelle vittime. Soprattutto non può dimenticare gli uomini e le donne che in ogni paese offrirono la vita in sacrificio per la causa giusta, la causa della dignità dell'uomo. Il 2 giugno 1945 Pio XII proclamava solitario che le nazioni, specialmente quelle piccole e medie, che avevano sostenuto tanti sacrifici per distruggere il sistema della violenza brutale, reclamavano che fosse loro dato di prendere in mano i propri destini, mentre tutti i popoli aspiravano ad una pace che facesse sparire dal mondo ogni oppressione o egemonia della forza. Sullo scancio di queste aspirazioni, le Nazioni Unite si impegnarono in un patto solenne a salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermarono che con la Dichiarazione Universale e altri documenti internazionali i diritti fondamentali di tutti gli uomini e le donne e delle nazioni grandi e piccole. Intendevano eliminare così la vera radice della guerra, che nasce dalla violazione dei diritti degli uomini e dei popoli ed infrange il giusto ordine sociale. La tutela dei diritti fondamentali degli uomini e dei popoli è la via sulla quale cammina la Chiesa.
Briciole di Magistero.